studi di Radio Revolution,
Elena,
Alessia,
Fabio
presentano
Bianco Rosso e Giallo Blu.
E bentornati su Radio Revolution, ragazzi, ore 19.02, oggi 16 gennaio 2018, Bianco, Rosso e Giallo Blu torna ufficialmente su Radio Revolution. Come sono andate queste vacanze?
Sono andate così e così.
Perché
sei
ingrassata?
Febbre, cose, concerti in piazza, Fedez, di qua e di là, insomma.
E Fedez che ti ha fatto venire la febbre?
Eh sì, è stato lui.
Sono andate bene, sono andate bene. Voi ascoltatori, come sono andate queste vacanze? Ditecelo e scrivetecelo sul nostro numero WhatsApp.
Che ricordi a memoria.
Esattamente, no, ci manca il numero di WhatsApp, ma ve lo diremo alla prossima, al prossimo talk, insomma.
Intanto seguiteci anche su Instagram, sulla pagina Radio Revolution Parma.
Ma soprattutto ascoltateci in diretta su www.radiorevolution.it cliccando il bottoncino del live.
Beh, ragazzi, ho trovato il numero di telefono, finalmente l'ho trovato e ve lo dico subito.
Allora sicuramente c'è un 3, ovviamente.
3 34 754 0787. Operate con noi, ragazzi, ve lo ridico, 334-754-0787. E venite qua, scriveteci, mandateci messaggi, interagite con il nostro ospite che come sempre non vi diciamo chi è.
E no, sorpresa, sorpresa, fra un pochino daremo già qualche indizio sul prossimo ospite.
Ma anche perché non è il nostro cioè il nostro obiettivo, è quello di Luca, quello di darci,
esatto,
posso dire, le piccole chicche. In ogni caso, siamo stracontenti di essere tornati, finalmente non ce la facevo a stare a casa senza Radio Revolution. E per questo voglio dedicarvi una bellissima canzone, Peter Bjorn and John con Young Folks.
Doesn't matter what you do, who you
Peter Bjorn and John Young Falls su Radio Revolution. Sono le 19.08 e come sempre si inizia con il nostro tris di notizie. Inizio io, ragazzi.
Vai.
Una notizia che cambierà tutti i libri di storia delle scuole elementari: la peste bubonica non è generata dai topi. E basta.
Ah no?
Eh sì, abbiamo sempre studiato questi poveri topi neri, li abbiamo inquisiti. Invece sono stati gli uomini e le pulci.
Beh, sempre animali però, insomma.
Lo so, ma una discriminazione diretta contro i ratti. Tu quando vedi un ratto per strada cosa pensi? Che bello. Porta malattie.
Insomma, beh, anche pidocchi, insomma.
Comunque, contagio ha ucciso 25 milioni di persone in tutta Europa. Però uno studio del PNAS rivela che non fu colpa dei ratti, ma probabilmente di pidocchi e di esseri umani. E quindi la causa del Black Death non deriva dal Rattus Rattus.
Cos'è, il latino?
Sis. E neanche la spazzatura delle città. Sono stati i pidocchi, la scarsa igiene e noi esseri umani, ragazzi.
Vabbè, ma quindi questo significa che adesso dobbiamo ritornare tutti a scuola perché rifanno i libri di storia?
Ma te immagini l'interrogazione sul Medioevo? Di chi è stata la colpa della peste dei pidocchi, maestra?
Un po' come i maturi, la serie e il film tornano a fare l'esame di maturità. Noi torniamo tutti alle elementari, cioè diretti. Si riparte
non
dall'inizio.
Non voglio immaginare.
Cioè, io forse però lo rifarei, eh?
Lo rifaresti?
Sì,
tutto quel tran tran di crescere, prenditi gli schiaffi dei genitori.
Poi mi fermerei alle elementari, però.
Ma che noia, ma che vada all'asilo.
E invece io non vi porto alle elementari, ma in viaggio in giro per il mondo, perché parliamo delle nuove direttive arrivate da Ryanair, che da ieri ha cambiato nuovamente la politica sui bagagli, perché finalmente noi donne ce l'avevamo fatta a poter portare sull'aereo la borsa fuori dal bagaglio, perché prima di salire sull'aereo c'era quel momento tragico lì tutte sedute sul bagaglio a mano per far entrare la borsa, e invece no, hanno cambiato un'altra volta e quindi non si potrà più imbarcare il doppio bagaglio, ma si potrà portare solo uno zainetto o una borsa, mentre anche il bagaglio, il trolley, quello da 10 kg per intenderci, andrà in stiva.
Cioè io l'avevo proprio comprato durante queste vacanze perché non ce l'avevo, mi hanno fatto comprare il trolley con tutte le misure lì, fa il metro, misura perché ci deve entrare, ma niente.
Ragazzi, no. Io il 14 stavo per, sono venuto qua a Parma in aereo, stavo per chiedere ma posso imbarcarlo questa valigia? A me dà fastidio sinceramente, preferisco stare col mio zainetto che c'è caldo, poi gli aerei della Ryanair, mamma mia, hanno le pompe di calore a 200.000, potresti cuocere le uova lì dentro.
Però adesso devi poi aspettare anche per il bagaglio da 10 kg al rullo in aeroporto, e se poi te lo perdono che succede? Io ho il terrore di questa cosa.
Verissimo.
Bisogna mettere tutte le cose di scorta nella borsetta,
quindi
no?
Mutande, spazzolino,
ma non è un problema da donne questo, scusate.
Beh, io lo farei diventare anche un problema da uomo, francamente. Io vi porto invece a San Vito dei Normanni, che tu Fabio mi insegni essere in provincia di
Aosta, tra Catanzaro e Gorizia, okay, come sempre.
Come sempre, facendo
il triangolo delle Bermuda.
Sempre preciso.
No, in realtà in provincia di Brindisi. Che cosa è successo lo scorso sabato? C'è stato un matrimonio, tanto per cambiare argomento, ma un matrimonio particolare che si è tenuto tra una donna italiana e un indiano di 40 anni, lui si chiama Yasvir. Cosa è successo di particolare? Si sono sposati, però Yasvir è rimasto in comune davanti al sindaco che ha celebrato la funzione soltanto giusto il tempo necessario così per celebrare appunto il matrimonio, e poi è dovuto ritornare al CIE, che è il centro di identificazione ed espulsione, perché il nostro Yavir aveva il permesso di soggiorno scaduto, insomma.
Ma
quindi
scusa,
era...
si era appena sposato, l'aveva appena beccato al volo il permesso di soggiorno.
Matrimonio lampo, raga.
Esatto, ma la cosa più particolare è che la sposa poi ha dovuto festeggiare con gli invitati da sola, perché appunto non aveva più il marito con sé.
Che cosa triste.
Cioè, tu pensa, una persona aspetta chissà quanto tempo nella sua vita per celebrare questo fantastico giorno e poi...
Però... Aspetta, io ho una domanda, ma questi due come si saranno conosciuti? Cioè, lui è arrivato in Italia ed era già lì nel centro, quindi lei magari è un'operatrice che l'ha incontrato. Io poi sono, lo sapete che sono romantica.
Si sono conosciuti durante un viaggio in campagna.
Si
sono
visti dalla finestra mentre lei era nell'ambasciata italiana in India per farsi documenti.
Ecco. Comunque è stato amore a prima vista.
Amore a prima vista e matrimonio lampo.
Matrimonio lampo.
Sì, un altro campanello, ragazzi, è passata una bicicletta, salutiamo. Ciao. Le notizie come sempre sono tre, e questa volta ho sbagliato il gesto da fare al nostro regista, perché noi di Bianco Rosso e Giallo Blu
siamo una banda di jazz,
sì,
e siamo una banda,
bravo,
un po' così.
Amiamo confrontarci con il regista, avere problemi e soprattutto non riuscire a far funzionare mai le cose bene.
Per uno come me c'è un'altra come te che sogna ancora le montagne, che parla piano ad un gigante. gente che abbassa gli occhi e dice: io rimango in superficie, che vado a fondo in un istante. Sono di piombo le mie gambe, a volte sai, basterebbe poi dirsi che va bene anche così, senza incontrarsi. L'importante è che tu sappia che almeno noi in questa galassia siamo due punti sì lontani, ma equidistanti come due stronzi. Amami, anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza dovermi cercare, senza sapere da che parte stare. Resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti. Per una come te, lo sai c'è un altro come me, che pensa solo e sempre al mare, come la fuga più ideale. Che crede sia speciale, basta sapere improvvisare, per non doversi poi aspettare, come è previsto quel finale. Allora sai, che ne dici se adesso ci sfioriamo lo stesso, senza toccarci, tu chiudi gli occhi. Amami, anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza dovermi cercare, senza sapere da che parte stare. Resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti. Amami, anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza paura del mare, senza respiri più da trattenere. Amami e basta, senza più sapere se verrò a prenderti. E io verrò a prenderti. Anche se non mi conosci, ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza paura del mare, senza respiri più da trattenere. Amami e basta, senza più sapere se verrò a prenderti.
In Negra Amaro su Radio Revolution, ore 19:16. Come si chiama questa canzone, ragazze?
Per uno come me.
Oh, per ripetilo,
in maniera dolce.
Ah, che bello tornare dopo questa lunga pausa natalizia. Fabio, Elena, Alessia, Gigi, Simona, avete notato? Siamo tornati giusto giusto dopo che hanno tolto Spelacchio. Voi Spelacchio lo conoscete, giusto? Il povero albero di Roma che è diventato ingiustamente vittima della campagna elettorale. Ecco, Spelacchio in questo rappresenta perfettamente l'italiano medio. E il puntale non vi dico dove finirà dopo il 4 marzo. Su questo caso diciamo subito che il PD si è scagliato contro la Raggi per lo sperpero di denaro. Per la cronaca l'albero sarebbe costato sui 50.000 euro. Ma lo stesso PD dimentica una cosina che è successa nel 2007. Il sindaco era Walter Veltroni e il progetto che ha inaugurato si chiamava Città dello Sport. Sarebbe la famosa vela di Calatrava. Costo stimato 660 milioni di euro. Sono partiti solamente con 60 milioni e indovinate oggi nel 2018, 11 anni dopo, dove sta la Città dello Sport? È lì, incompiuta. E pensate che nel 2014 il Codacons ne aveva addirittura proposto la demolizione perché la struttura danneggerebbe il paesaggio e la collettività. Per riassumere, il PD guarda solo la pagliuzza di Spelacchio e non vede la gigantesca Calatrava che è dall'altro lato. Dovete capire che un partito che si sceglie come avversario politico Orietta Berti, poi è normale che si incasini su queste cose. Io comunque ho capito perché Renzi se l'è presa con l'Orietta Nazionale. Lei la barca la voleva lasciare andare, Renzi invece voleva affondarla. Ma cambiamo rotta, andiamo in un'altra regione, la Lombardia. Qui l'avversario del PD non è Spelacchio, non è la Berti, ma il centrodestra. E quasi erano più credibili i primi due. Soprattutto la Lega, che può fare affidamento su candidati come Fontana. Chi è Fontana, direte voi? È un signore che oggi sul tema migranti ha pensato bene di dire che la razza bianca è a rischio. Ora certo, se si continuano a partorire elementi del genere, un po' la razza bianca è a rischio. Poi diciamo che a rischio ci siamo anche noi, per un altro motivo. Ora vi faccio una domanda. Che cosa hanno in comune la Lombardia di cui abbiamo appena parlato e l'Emilia-Romagna? Dai, provate a indovinare. La risposta quale può essere? L'Ndrangheta! A Parma si è scoperto una grossa novità, che poi non è né grossa e nemmeno tanto una novità, diciamolo. Ovvero l'Ndrangheta, un'altra cosa, si è infilato ovunque. Imprese, calcio, rugby, dappertutto, ma per fortuna non nel PD. O più che per fortuna, è perché non l'hanno trovato, dato che all'ultima elezione è sparito.
E questo era Luca Mautone, come sempre affilatissimo, però devo dirvi una cosa, è arrivato Mogio Mogio, rilassato, poi ha preso il microfono, ragazzi.
Ma è così, lo sai.
Lui è tagliante, lui preso, arriva al momento giusto.
Che tra l'altro vedo che qualcuno prova qualcosa, sì, sì, sì. E non si dice chi. Comunque, Luca, bentornato, finalmente.
Grazie, grazie.
Finalmente sei anche tu dei nostri. La canzone, voglio la canzone, caro regista. Me la metti la canzone? Turn up the sound system to the song. It's an international love song. Moving on and on. Holding on and on. La prima volta che ti ho vista l'ho capito presto, che saremmo scappati insieme da tutto questo. Quando parti a volte è duro, può mancare il cielo, ma solo viaggiando si può crescere davvero. Leggiami a piga tutto e mi zitto alla borsa. Portami tutti alla larga, moglie sta realtà. E ricorda che ogni cosa che trascuri no, non ritornerà, forse non ritornerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. E se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è. Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Yeah, the girl take a bag of clothes, leave it all behind. So please don't tell nobody, it's a no return flight. Take a step to this brand new life. We have a secret to hide, yeah. We could have lived all alone on this Caribbean island for so long and on and stay away from the chaos, we don't break the silence. Hold on. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è. Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Ti porterò via dove il sole non muore, dove non c'è niente da perdere. Se non troveremo più nuove parole, ci basta uno sguardo per credere. Se niente dura per sempre, corri che il tempo non ci aspetterà. Non sarai mai così distante, un filo di voce ti raggiungerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è. Questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Bash, portami con te su Radio Revolution 19:22. Luca ci ha dato un piccolo aiutino perché finalmente è arrivata l'ora del nostro ospite. Il nostro ospite. che ha bisogno di un effetto molto ecco, allora possiamo aprire la porta finalmente, possiamo anche richiuderla se volete.
Noi e i campanelli non andiamo d'accordo, ragazzi, miglioreremo per voi, lo promettiamo.
È proprio il campanello il problema. Abbiamo qui con noi Michele Vanolli. Ciao Michele.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Bene, bene, grazie dell'invito.
Allora, Michele Vanolli, per chi non lo conoscesse, i nostri ascoltatori, è il segretario PD dell'Unione Cittadina qui a Parma. E quindi io partirei come prima domanda, bella semplice semplice: ma che cosa fa un segretario dell'Unione Cittadina?
No, e allora il, diciamo che per scherzare, tra virgolette, è il capo del partito in città, nel senso che il Partito Democratico è organizzato in, in circoli territoriali, uno per quartiere tendenzialmente, e poi raggruppati in unioni cittadine, cioè tutti i circoli di quella città, i quartieri di quella città, federazioni provinciali, tutti i circoli della provincia, regionali e nazionali. Quindi sostanzialmente a capo di ogni struttura c'è un segretario, quindi il segretario nazionale Renzi, i segretari regionali, provinciali e cittadini. Io sono il a capo della struttura cittadina di Parma.
Ma è da tanto che esiste questa figura, perché io non la ricordo onestamente.
No, beh, i segretari sono una figura che sono sempre esistita nei partiti, poi a volte sono più noti, a volte meno noti, a seconda un po' della, come dire, del ruolo che danno al loro, alla loro attività. Ci sono quelli che si fanno più vedere, escono più spesso su, sui giornali, parlano più spesso di politica, e quelli che invece si limitano a fare l'organizzazione senza uscire troppo sulla, sulla stampa, diciamo.
Ma Michele Vanolli, io leggo dal curriculum che dal 2013 è anche un avvocato, è vero?
Certo, sì.
Un avvocato
soprattutto
qui a Parma, soprattutto
faccio quello
l'attività,
lavoro.
La vera attività, diciamo, quindi.
Esatto. Vuoi far parte di Bianco Rosso e Giallo Blu per sicurezza, così noi abbiamo qualche, le spalle coperte?
Volentieri, io sarei quello più a nord, quello che ho capito.
Esatto.
Anche quello più a norma, forse, a questo punto.
Il più normale. Ma prima di entrare proprio nel politichese, per capire un po' meglio, cioè, come nasce questa passione anche per la politica? Cioè,
ma in realtà ce l'ho sempre avuta, diciamo, sin da quando ero piccolo mi sono sempre appassionato, oltre a, diciamo, alle passioni tipiche dei ragazzi, varie, diciamo, anche quella per la politica. Ce l'ho, non è una cosa di famiglia, è una cosa che mi è venuta parlando con gli amici del quartiere dove abitavo da piccolo, quartiere popolare, c'era all'epoca molta attività politica, molti amici che facevano politica, e mi sono appassionato e poi l'ho sempre coltivata. Poi studiando giurisprudenza è una, diciamo, materia affine alla politica, quindi l'ho coltivata in questi anni.
Entrando proprio nell'ambito politico, adesso andiamo un po' a sondare il terreno, perché cosa è successo? Come ha detto Luca, a Parma, partendo da Catanzaro, in realtà è arrivata l'operazione Stige. Da Crotone, correggo, che viene definita, diciamo, la più grande operazione antimafia degli ultimi 20 anni. In ogni caso, a Parma ci sono stati 4 arresti, il cui, cioè il più importante è Franco Gigliotti, titolare della GF Nuove Tecnologie, che si occupa dell'impiantistica per case farmaceutiche e alimentari. Ma il nostro ospite, insieme a Nicola Cesari,
Cesari,
che è segretario provinciale del PD di Parma, ha espresso forti preoccupazioni durante una conferenza stampa, mi pare. Ma perché queste preoccupazioni?
Beh, le preoccupazioni sono dovute al fatto che non è la prima volta, anzi, questa è soltanto l'ultima di un'inchiesta che hanno riguardato anche il territorio di Parma, con infiltrazioni mafiose. Io, insomma, tenderei a dire che il termine infiltrazione è anche un po' riduttivo, forse, perché sono ormai 10 anni che ci sono inchieste su attività criminali nella provincia di Parma, direttamente con arresti in loco, anche fatti violenti in Emilia Romagna, in provincia di Parma, oppure, come in questo caso, non fatti violenti ma fatti legati all'economia, diciamo, alle imprese. Quindi, insomma, dopo 10 anni credo che usare ancora il termine infiltrazione, quando si tratta di vero e proprio, a quello che sembra, insomma, dai giornali, io poi non ho letto ovviamente gli atti di causa, ho letto solo i giornali, però sembrano essere, insomma, un'attività quasi colonizzatrice, nel senso mafioso del termine. Quindi, insomma, è importante, secondo me, metterci i riflettori e non passare il messaggio che sia un fatto isolato, ecco.
Ok, cioè bisogna dare il giusto peso alle cose. Infatti dicevi che questa presenza caratterizza il tessuto economico e quello sociale, ma da politico quali problemi crea questa presenza malavitosa nel tessuto economico e sociale? Quale meccanismo va a rompersi?
Beh, nell'Emilia Romagna, nel nord in generale, dove non c'è come dire, un controllo del territorio, che è la caratteristica tipica invece delle regioni del sud Italia, dove ci sono le organizzazioni criminali, nel nord Italia quello che è colpito è il fenomeno economico. Negli ultimi 10 anni, lo sappiamo tutti, c'è stata una crisi economica enorme, una depressione economica enorme. Le molte imprese sono state in crisi, hanno avuto crisi di liquidità, crisi finanziarie, e la criminalità ha avuto buon gioco a usare quelle imprese per mettere soldi, riciclare denaro, praticamente acquisendo, entrando, offrendo denaro, masse di denaro enormi, alle quali ovviamente hanno accesso grazie alle attività criminali. Poi, come è normale che sia, hanno il problema di gestire questo enorme flusso di liquidità dovuto a attività illecite, che però non può entrare nel sistema tracciabile, ovviamente, perché deriva da attività criminosa. Quindi c'è il problema di farlo entrare nel circuito legale. Il modo per entrarlo è riciclarlo acquisendo società, aprendo ristoranti che poi magari non vanno ma fanno lo stesso fatture, aprendo società che fanno fatture false, insomma entrando nel sistema economico, ovviamente, dove c'è un settore economico sviluppato come fortunatamente Parma, c'è il pericolo forte che entrino anche organizzazioni criminali.
Michele, si può dire che la criminalità organizzata ha trovato proprio terreno fertile a Parma, come nel resto poi dell'Italia, in una situazione in cui c'è una carenza forse di controllo e anche della presenza dello Stato in questi ambiti?
Beh, forse il fenomeno, come dire, lo Stato ci ha messo un po' a reagire, perché il fenomeno della criminalità nel nord Italia in generale è partito molto tempo fa, quando c'è stato il fenomeno del confino, cioè addirittura durante il fascismo venivano mandati i criminali fuori dal luogo in cui erano nati e residenti, pensando che portandoli fuori dal loro posto natio di residenza si riuscisse a rompere il legame criminale. Poi è successo spesso negli anni 60, negli anni 70, boss mafiosi del sud mandati in paesi dell'Emilia, del nord Italia. Purtroppo però spesso è successo che si sono ricostituiti i fenomeni tipici di alcune regioni del sud Italia anche in alcune zone di provincia del nord Italia, quindi lo Stato, diciamo, inizialmente non aveva probabilmente concentrato in altre zone d'Italia nella repressione alla criminalità organizzata, qui non aveva forse neppure i mezzi all'inizio, oppure non aveva il sentore di questo fenomeno che è venuto fuori sostanzialmente nella sua gravità negli ultimi 10-15 anni sostanzialmente.
Ma mettendo da parte le forze dell'ordine, un politico o la politica cosa deve fare, cosa dovrebbe fare per evitare queste presenze all'interno del sistema?
Beh, io penso che non un politico, ma il sistema politico nel suo complesso, tutti i partiti che partecipano alle elezioni. Ora va molto di moda, diciamo, non usare il termine partito, no? Perché è un termine ritenuto desueto. Adesso si usano altri termini, movimenti, forze civiche, liste civiche. Però qualsiasi soggetto politico che si candida alle elezioni, quindi amministrare la cosa pubblica, dovrebbe mettere in campo un sistema di autocontrollo, perché ci sono i sistemi di controllo che vengono dall'esterno, ma sono ovviamente più lenti e vengono sempre dopo le elezioni, quindi si parla di anni dopo, quando a volte alcuni danni sono già stati fatti. Il sistema ideale è quello che consente di fare un filtro, una selezione prima. È ovvio che un filtro da selezione tu la puoi fare quanto più le persone partecipano alla vita politica, perché se le persone se ne fregano, non partecipano, quei pochi che fanno politica hanno più facilità, più gioco più facile a uscire dai controlli, dal controllo sociale, diciamo, oltre a quello legale, come che è un altro aspetto, diciamo, del controllo.
Ma una volta entrati nel sistema, com'è difficile tirar fuori queste radici malavitose?
È molto complicato.
Come si fa?
È molto complicato, perché un sistema tipico, ad esempio, quello degli appalti, è un sistema, ad esempio, molto complicato, con appalti, subappalti, subappalti ancora, dove è molto difficile capire tutte le imprese che partecipano se hanno se sono pienamente legali, ecco. Poi molto spesso capita, molti anni dopo, trovando dei lavori pubblici fatti male, si scopre che quelle aziende avevano avuto rapporti con la criminalità organizzata.
C'è anche un groviglio normativo, diciamo, che non aiuta poi in tutto questo.
In che senso, scusate?
Perché le normative sono molto spesso, si sovrappongono, sono anche è difficile districarsi, diciamo, anche tra gli addetti ai lavori nella normativa stessa, e quindi riuscire ad andare ad arginare questo fenomeno.
Sì, oltretutto l'ospite parlava di un controllo preventivo da parte del partito, in modo di anticipare le forze dell'ordine. Forse questo vuol dire anche un po' di coscienza da parte di chi fa eleggere dei cittadini.
Certo.
In ogni caso, facciamo una piccola pausa perché abbiamo un regalino per te, anzi forse un regalo da parte tua. È una canzone che ci ricorda un avvenimento non troppo felice.
Triste, molto.
Sì, però ne parleremo dopo, perché adesso dobbiamo godercela, star zitti e ascoltarci Cranberries con Zombie. 19.36 Cranberries con Zombie su Radio Revolution. E il motivo per cui questa scelta era molto semplice.
Sì, perché sappiamo che ieri purtroppo la cantante Dolores O'Riordan è venuta a mancare. Prima stiamo dibattendo qui in studio perché non è ben chiaro il motivo della morte, se sia suicidata, se fosse malata. Comunque il nostro ospite ha giustamente scelto di rendere omaggio alla cantante con questo brano che è passato poi alla storia della musica.
E ci associamo tutti, insomma, a
esatto.
questo ricordo.
E sicuramente anche i nostri ascoltatori si vorranno associare. E vi ricordiamo che se volete scriverci, commentare, fare domande in diretta, il nostro numero WhatsApp è il 334 75 40 787.
Numero WhatsApp al quale è già arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che salutiamo e che scrive questo messaggio per te, Michele, che dice: secondo me fa comodo che arrivi tutto questo denaro, gira la giostra gira. Anche un po', insomma, ironico, no?
Può sembrare che faccia comodo magari a un imprenditore in difficoltà dopo tanti anni di un'azienda che magari andava bene, insomma, si trova da un momento all'altro senza nulla. Può sembrare che faccia comodo, in realtà bisogna sempre ricordarsi che da quello meccanismo si esce in due modi soltanto: o morti o in galera, quindi bisogna pensarci prima.
Io invece mi volevo ricollegare a quello che dicevi prima, Michele, sul controllo da parte dei cittadini, nel senso che se si controlla effettivamente chi fa politica, ci sono meno probabilità che si vengano fatte un po' delle magagne. Però come invece ruolo attivo, cosa possono fare i cittadini per poter evitare queste situazioni, insomma?
Beh, ovvio che dipende dalle situazioni. In alcuni frangenti, anzi, in molti frangenti la cosa fondamentale è denunciare. Io ho preso nel comunicato che abbiamo fatto, abbiamo ripreso le parole del dottor Gratteri, il procuratore capo di Catanzaro, che ha guidato questa operazione Stige, in cui diceva: dobbiamo denunciare perché le forze dell'ordine, lo Stato ce la sta mettendo tutta, però senza il supporto dei cittadini non si va da nessuna parte. A Ciro Marina, uno dei paesi nei quali è stato arrestato il sindaco, sono coinvolti nell'inchiesta il sindaco e il capo dell'opposizione sconfitto alle politiche, quindi vuol dire era un vantaggio interno all''Ndrangheta. È ovvio che un cittadino attento queste cose, poi è ovvio che non è mai facile in certe zone d'Italia, in certi paesi piccoli del meridione, però la cosa giusta da fare è denunciare e avere fiducia nello Stato.
Ma il PD di Parma ha qualcosa in mente riguardo alla sensibilizzazione del cittadino? Magari far capire come denunciare in modo corretto? Perché immagino che un cittadino comunque è davanti a un'organizzazione criminosa così aggressiva, possa aver paura, posso dire: eh no, io sto vivo, sto zitto.
Beh, ovvio, il rischio c'è, ovviamente non c'è, almeno non è così forte nelle regioni del nord Italia dove c'è meno controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali. Noi come PD innanzitutto l'abbiamo detto, siamo qua a dirlo, e guardate che non è scontato, perché se voi vedete le reazioni delle forze politiche, insomma, siamo stati quelli che forse l'hanno detto in modo più netto e più chiaro, e qui non è una cosa scontata. Penso che terremo questo tema all'ordine del giorno anche durante la campagna elettorale, perché sento parlare di sacchetti di plastica, vaccini e cose molto Rete Aberti, ma meno di cose fondamentali tipo questa.
Ecco, la possiamo mettere quindi come una priorità nel vostro programma, nei vostri impegni?
Sicuramente prima di Rete Aberti e dei sacchetti di plastica,
perché è molto importante.
Ma visto appunto questo rapporto che deve nascere tra il partito e i cittadini, secondo te i cittadini italiani si fidano dell'attuale PD? Non solo a Parma, eh?
Credo che non si fidino, anzi lo dicono i fatti, insomma, e qualsiasi sondaggio, ma insomma non serve il sondaggio, basta uscire e chiederlo, insomma. Non si fidano della politica in generale, anche di quelle forze politiche che sembrano magari avere maggiore spinta in questo momento. Da un certo punto di vista penso sia comprensibile, da un altro punto di vista bisognerebbe ricordarsi che possono non piacere, ma sono l'essenza della democrazia, perché se ci fate caso, dove ci sono sistemi dittatoriali non ci sono i partiti, non è un caso.
E facendo un piccolo saltino indietro agli avvenimenti degli ultimi mesi, se non anni, tu pensi che il caso di Banca Etruria possa ancora influenzare, avere un peso importante sui voti per il PD e in generale alle prossime elezioni?
Sì, è un caso che, diciamo, ha sollevato moltissime, diciamo,
un bel polverone,
sì, comprensibilmente, ma Da un certo punto di vista, insomma, comprendo che nella zona, soprattutto in quella zona toscana dove c'erano molti, diciamo, risparmiatori che hanno perso i loro soldi, io insomma capisco benissimo il loro stato d'animo, ecco. In generale direi che se guardiamo il sistema bancario, coinvolge molte banche e molti sistemi ben più ampio del caso Etruria. Forse sarebbe il caso di affrontarli tutti nel loro complesso, anziché concentrarsi troppo in questo caso, ecco. Perché se guardate l'esito della commissione d'inchiesta sulle banche, sono venute fuori cose molto interessanti su molte banche, anche del nord-est, anche legate ad altre forze politiche e anche nei rapporti tra le due istituzioni che governano il sistema bancario, Consob e Banca d'Italia.
Cosa succederà a marzo, Michele? Cosa ti aspetti? Quali saranno le previsioni, diciamo?
Beh, è ovvio che è sempre difficile fare le previsioni, lo è ancora di più questa volta perché il sistema elettorale è cambiato, il sistema nel suo complesso è cambiato. Io sono venuto qui l'anno scorso prima del referendum sperando che vincesse il sì, facendo campagna per il sì. Il 5 dicembre è cambiato il mondo nel sistema politico italiano, nel senso che è finita una fase politica iniziata dopo Tangentopoli, ce n'è una nuova, con un sistema con tre grandi forze, non più due ma tre, il Movimento 5 Stelle, Centrodestra e il Partito Democratico. Quindi capire come andrà il risultato è molto difficile. Probabilmente, vista anche la legge elettorale, il governo non ci sarà un governo, diciamo, fondato da un solo partito, ma governo fondato da più partiti, come era com'è normale nei sistemi proporzionali.
L'apertura maggiore verso di chi? Verso quale partito?
Vabbè, ovviamente diciamo che non lo scelgo io, ovviamente, perché non ho questo potere. Direi che sicuramente io, se dovessi scegliere io, non andrei mai con Berlusconi, con la destra.
Però siete obbligati a stare con i 5 Stelle, che a loro volta non vorrebbero star con
voi.
No,
ma la cosa che nessuno dice mai, io lo dicevo già da qualche mese, adesso mi pare che è diventata un po' più popolare la cosa, perché le cosiddette grandi intese, la coalizione, cioè quando due partiti diversi si mettono insieme e fanno il governo, non è detto che siano soltanto tra il PD e la destra, perché possono essere anche tra Grillo e Salvini. Se ci fate caso, parlano dei migranti nello stesso modo, parlano dei vaccini nello stesso modo, parlano di molte cose. Adesso fanno finta di litigare, ovviamente, perché devono massimizzare i loro voti, ma vedrete che ci sarà un avvicinamento in questo senso, se ci sono i numeri, ovviamente, poi dipende dai numeri.
Scalfari alla 7, da Floris, ha detto che ci sarà, dopo le votazioni, un governo di minoranza, dove praticamente non si riuscirà ad andare avanti, appunto perché a suon di sì e a suon di no non si potrà comunque condurre una politica utile all'Italia, soprattutto in queste condizioni. Vedi la stessa cosa? Vedi un Parlamento un po' spezzettato, che non riesce ad andare avanti?
Beh, da un lato, so che Scalfari è famoso perché non ne ha mai azzeccata una negli ultimi 30-40 anni, insomma, quindi credo che continuerà in quel trend, però
a questo punto speriamo.
Ci sarà probabilmente una situazione simile a quella spagnola, dove si hanno messo un anno per fare un governo, hanno votato due volte in un anno perché non riuscivano a trovare una maggioranza.
Va benissimo, abbiamo toccato anche la parte politica, ragazzi, finalmente. Sì, io non ce la faccio ad avere un rapporto normale con il mio regista. Cercatemi uno psicologo, qualche agenzia, perché non ce la faccio più, guarda. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't he having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Cut yourself. Want some help?
please myself. Got to know, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
Polly in Nirvana su Radio Revolution, sono le 19.47, ragazzi.
E al 334-7540787 continuano a scriverci e dicono: caro Michele, il PD è andato troppo a destra, quindi è normale per voi andare con Berlusconi.
No, non è normale, anzi è anormale e spero che non succeda più, ecco.
Sì, sì. Luca, puoi esprimerti con
mi
domande?
Mi lasci carta bianca, davvero?
Sto zitto.
Davvero, grande. No, vabbè, allora io volevo fare una domanda. Innanzitutto facciamo un attimo un flashback, cioè torniamo alle elezioni amministrative di Parma. Cioè viene eletto Pizzarotti, c'è diciamo la rovinosa sconfitta di Scarpa, Lavaggetto rimette il suo mandato, ecco, e si apre diciamo una nuova fase per il PD. Che cosa è cambiato ad oggi da quella fase, cioè rispetto a quell'impostazione di partito, rispetto all'impostazione di adesso?
Beh, non so dire cosa sia cambiato, diciamo, non devo dirlo io, insomma, devono dirlo le persone che ci giudicano da fuori. Io ho un'idea, come dire, del partito in questi anni. Io mi sono candidato a fare questo, segretario di partito, altri hanno ruoli amministrativi. Dicevo, io preferisco, diciamo, fare questo perché vorrei che questo partito tornasse nei posti dove le persone parlano. Mi hanno detto... giusto ieri sera parlavo della campagna elettorale, cioè dovevamo fare volantinaggio, mercati, solite cose che si fanno sempre durante le campagne elettorali. Dice, vabbè, vedrai come ti accolgono nei mercati. Ma chi se ne frega, nel senso, se fai politica devi andare dove le persone sono. Poi, ovvio, vabbè, sto parlando del rispetto della civiltà, di tutto e dell'educazione. Però uno discute con le persone, anche se non sono d'accordo, però devi cercare di convincere. Se non ci vai, non le convinci sicuramente.
Sì, no, nel senso, volevo capire dov'era che veniva segnata, diciamo, una linea di discontinuità. Perché è stata questa un po' la richiesta anche degli stessi elettori del PD, a un certo punto, da quello che ho capito, di segnare una specie di linea di discontinuità tra la vecchia, diciamo, sì, gestione, sì, e la nuova, cioè,
sì, sì.
E quindi,
ma guarda,
dov'è questa linea?
La linea che ho portato avanti, diciamo, durante la mia fase congressuale, che poi ha avuto un sostegno alla fine unitario, ma si è costruito col tempo unitario, all'inizio non lo era, era quella di dire: mettiamo un argine al passato, una linea netta con il passato, ma soprattutto mettiamola nei nostri rapporti interni, perché non è un mistero per nessuno che in questi anni il Partito Democratico è stato un po' dappertutto, ma soprattutto a Parma, tutto meno che unito. È un partito con divisioni anche a volte prepolitiche, nel senso personali. Ecco, io ho detto: poniamo una linea su questo, proviamo a mettere in campo due o tre proposte politiche caratterizzanti. Questo sto provando a fare da novembre, sono entrato in carica a novembre, insomma, ho iniziato adesso, sostanzialmente, se togli il periodo natalizio, ecco.
Allora, un'altra cosa invece sul nazionale, hai accennato prima al fatto che comunque i vari temi della campagna elettorale sono un po' quelli: vaccini, l'euro, cioè la posizione rispetto all'Europa, il razzismo, ok, la questione dei migranti. Oggi io vedevo ad esempio su Facebook un'infografica di Renzi che faceva la tabellina con tutti i partiti, diceva PD, 5 Stelle ad esempio, centrodestra, e faceva la posizione rispetto all'euro, questi sono euro, noi siamo a favore, cioè... Non pensate di star giocando dal punto di vista della comunicazione una partita sul terreno sbagliato? Cioè state andando sul loro terreno più che sul vostro?
Beh, guarda, non sono l'esperto, ci sono fior fior di esperti pagati di comunicazione, insomma, che hanno studiato e si occupano di questo, quindi forse va bene così. Io non mi piace mai parlare dei temi degli altri, perché si dice che se parli dei temi degli altri li insegui, alla fine fai il gioco degli altri. Questo ho sentito dire appunto,
sì,
da quelli
hai questa sensazione che un po' stia,
io credo che
succedendo, no?
Per fare questa campagna elettorale si devono fare due cose, dire due cose sostanzialmente. Uno, non avremmo fatto tutto bene, non c'è dubbio, però prendete l'orologio, mettetevi a 5 anni fa e pensate come eravate messi voi, come era messo il paese, e guardate come siamo messi oggi. Lo dice qualsiasi dato, qualsiasi ente tu prendi di parte, non di parte, dice che siamo migliorati da quel punto di vista. Il governo è stato un governo del Partito Democratico, quindi non può essere che quando le cose vanno male è colpa nostra, quando vanno bene non è merito nostro. Quindi se le cose sono migliorate sarà anche un po' merito nostro. Quindi questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa da dire è cosa vuoi fare nei prossimi anni che vengono, considerando, sperando che la situazione economica migliori sempre, quindi una politica per le fasce più deboli. Ecco, la destra propone la flat tax, cioè tutti pagano 15% a prescindere da quanto guadagnano. Ecco, vogliamo dire che non siamo d'accordo, che noi pensiamo invece che serva far pagare meno tasse a quelli che le pagano, cioè tendenzialmente alle fasce più deboli, e cercare di recuperare chi invece non le paga. Questa è una cosa,
okay.
Questa è una cosa secondo me da dire. Se ne possono immaginare molte altre, ci sono tantissimi temi sui quali penso, non so, alla grandi sfide. Una di cui nessuno parla mai è il tema della natalità in Italia. Siamo un paese vecchissimo, non fa figli. Voi pensate che se ci fosse un paese che tornasse con un indice di natalità come gli altri paesi europei, risolveremo molti dei nostri problemi, dalle pensioni al lavoro a tantissime cose. E pensate che se facciamo una politica sulle nascite oggi, gli effetti si vedono tra 20 anni, perché ovviamente hanno un effetto molto lungo. Questo è una, ad esempio, la prima cosa che mi è venuta in mente, ma ce ne sono tantissime.
Vabbè, Michele, ti rubo da Luca, che come sempre quando si parla di politica riesce una cresta panchettara. Sì, ti porto da un terreno troppo facile, la politica, la roba da ragazzini, nel terreno più difficile per noi, il gossip.
Eh sì.
Che difficile poi, Fabio, dai.
Dobbiamo dare una sferzata a questa puntata.
Tra l'altro, il nostro ospite diceva bassa natalità. Ragazzi, con Fedez e Chiara Ferragni,
bravo,
la natalità,
Fabio,
salirà un sacco.
Ma ha imparato, vedi, finalmente siamo arrivati alla sesta, settima puntata. E sai anche come si chiama il figlio di Chiara?
Melanzano. No.
Leone.
Chiara è il nostro ospite.
Eh sì, perché la nostra bella Chiaretta è arrivata alle 28 settimane di gravidanza e dice di aver preso 8 chili.
Che sono i chili che io ho preso praticamente durante le vacanze di Natale,
cioè,
super giù.
Natale al sud, sì, praticamente.
Lo capite che questa tipa è bella, è ricca, va in giro per il mondo. Ha avuto anche la gravidanza facile, no, come le altre poveracce, la nausea mattutina, le caviglie gonfie, no. Chiara, neanche questo.
No, lei viaggia, prende aerei da Milano a Los Angeles, poi ritorna, insomma,
vabbè,
è sempre in giro tra una sfilata di moda ed un'altra. Ma l'aggiornamento più importante che noi dobbiamo dare ai nostri ascoltatori in questo,
certo,
momento è quello che riguarda le dimensioni, no? Del piccolino. Che
è una domanda che ha fatto anche il nostro ospite prima, sto a dirvi che era proprio interessato.
Sì, le dimensioni.
Quanto è grande il feto, mi ha chiesto proprio.
Ah, proprio è stato esplicito.
Sì,
allora,
messo
ti rispondo.
Poi ho aggiunto che le dimensioni non contano.
E in questo caso invece sì. E Chiara ci tiene anche a farcelo sapere, perché Leone è passato dall'essere una zucca, una zucchina, adesso è diventato una melanzana.
Sì.
È pronto per una parmigiana, ragazzi.
Brava, perché
ci stavano gli effetti, però regia, dai, non mi sei neanche tu sul pezzo.
Eh sì, perché ormai è quasi, scusate, inutile ricordare che Chiara ha questa benedetta applicazione in cui settimana per settimana associa Leone a un diverso ortaggio. Quindi praticamente
adesso è arrivata ad una melanzana. Adesso vedremo un po'.
Che un'applicazione.
Okay, è un'applicazione. Ora non ti so dirla. La
Ninja sarà, no.
Qualcosa già affetta Leone. No, dai, questo è proprio trash. Come trash sono i nostri programmi preferiti che stanno tornando, perché il 22 gennaio torna l'Isola dei Famosi.
Fermi. Tutti fermi un attimo, regia. Apritemi il collegamento con la palapa. Naufraghi, mi sentite? Mi sentite, naufraghi?
Elena, sei già nel pezzo, sei già nel
sempre,
ruolo.
Sempre.
E lì nella palapa chi ci sarà quest'anno? Stefano De Martino.
Ah, l'inviato che sostituisce Alvin, che ormai è un veterano dell'Isola dei Famosi, che andava in Honduras, ok? Ah, quindi quest'anno è Stefano De Martino.
Eh sì, è
capito,
lui.
Fabio?
Candidato alla Lega, hai detto.
Non lo so, vediamo se si candida con il PD alle elezioni. Se lo volete.
Spererei di no.
C'è spazio per voi per un tronista? Ma certo che non fate voti, allora.
Non ditelo, non ditelo, che non vorrei che qualcuno
ci credesse davvero.
Ho trovato un'ideona.
No, lui è candidato nel partito degli ex delle Rodriguez, che sappiamo avere tanti
ex.
Tanti ex, esatto. E uno degli ex dell'altra Rodriguez invece sarà proprio nel cast dell'Isola. Parliamo di Francesco Monte, di cui avevamo già anche parlato, perché era stato al Grande Fratello, mollato dalla Cecilia. Cioè, Fabio, ragazzi, tu
una carriera
facce, ma...
cioè proprio, guarda, neanche Monicelli qua, proprio gente forte, piena,
sì,
di contenuti,
tanti contenuti.
Sì, però la cosa che mi incuriosiva tantissimo tra gli ospiti dell'Isola dei Famosi sono due in particolare di ospiti. Uno è Gioca Scasella, che non so neanche quanti anni abbia ormai, perché credo che l'abbiano, non lo so,
non lo so, però io sono certa di una cosa: non avendo galline a disposizione, cercherà di ipnotizzare granchi, pesci, cioè, secondo me ne vedremo.
Probabile.
Ma non era quello della dieta, Luca Scasella, no? Quello che offendeva,
quello che fa: guardami, bloccati.
Quando lo dico io, era più
brava, quando lo dico io.
Era proprio lui. No, e poi c'è anche un altro che è un personaggio simile, diciamo, a Gioca Scasella, che è un illusionista, credo che sia tedesco, che si chiama Craig Wrecky.
Quello lì.
E ne vedremo delle belle, secondo me, con questi due personaggi. Io sono molto, delle grandi aspettative, ecco, su questi,
ecco,
due.
Quindi questo ipnotizzerà la gente, così come sono stati ipnotizzati sabato sera tutti i telespettatori di C'è Posta per Te.
Ciao Luca, benvenuto.
Apriamo la busta, perché ragazzi, dai, è tornata Queen Mary, lei con le sue Labutin, a farci sognare, cioè, perché ogni storia, ogni volta che inizia C'è Posta per Te, io mi metto lì pronta a piangere, cioè non c'è niente da fare. Sabato scorso sono arrivata un po' in ritardo a casa, ho acceso la televisione, ho visto che c'era addirittura Maria che stava piangendo, ho detto no, questa sarà una storia proprio tipo, dopo 3 minuti e mezzo, ragazzi, io stavo singhiozzando.
E tutti abbracciati, i lacrimoni, fazzoletti, proprio un bello.
Ve lo giuro. Però per fortuna poi è arrivata la signora Vincenzina,
che sarà stata sicuramente, cioè, non so, viene da Milano questa Vincenzina.
Sai che non ricordo la zona di origine della signora Vincenzina.
Tra Gorizia, Catanzaro,
sempre lì. Però lei ha fatto impazzire tutti i social, questa signora molto molto, si può dire cazzuta, sì, cazzuta, con questi capelli rosso fuoco, è andata a C'è Posta per Te perché doveva rincontrare il suo primo amore. Peccato fossero passati solo 41 anni e quindi tutti i postini di C'è Posta sono andati in giro per l'Italia a cercare questo signor Carlo Botto, e non ne hanno trovato uno, ne hanno trovati 4. Arrivano in puntata e quindi lei inizia ogni volta, per ognuno di questi Carlo Botto, a leggere una lettera per ricordare quelle notti di passione su un plaid. E lei aveva il plaid in trasmissione, ragazzi, cioè,
e l'ha fatto adorare a tutti per riconoscere, no?
L'apice del trash.
E quindi lei partiva con questo suo discorso: ascolta le mie parole e lasciati andare, sei pronto per il viaggio? Alla fine il viaggio l'abbiamo fatto noi davvero nel mondo del trash, però almeno ci siamo divertiti dopo aver pianto, quindi insomma.
Posso chiudere con una freddura?
Vai.
Che la signora Vincenzina ha fatto il botto.
Grazie.
E qui regia, ma tu devi venirmi dietro. Dove sono
gli applausi, regia? Non ci sono, te lo facciamo noi. Brava Elena, brava.
Grazie ragazzi, grazie.
Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai.
Di sentire mio fratello che aveva un grande cielo nel Perù,
voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più.
Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, vai a guardare.
Quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre di lilla, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città.
Mi sembra di vedere mia
Eccoci qua, titoli di coda. Siamo arrivati alla fine di questa puntata con questa bellissima canzone che è il nuovo inno del Movimento 5 Stelle, no? Perché tu sai che Orietta Verdi è andata in radio e ha detto praticamente, ha fatto questo endorsement, diciamolo in questa maniera molto raffinata, verso il Movimento 5 Stelle. Ha detto: Gigino Di Maio mi sta simpatico. E poi niente, è partita.
Pare che i 5 Stelle siano al 70% adesso, dopo questa ultima formazione della Berti.
Sì, alla sagra del tortellino che li votano.
Particolare.
No, dai. Comunque, ricapitoliamo un po' tutta la situazione. Allora, siamo partiti con le notizie. A me ha colpito questa qua del tizio indiano che si sposa ed è costretto a tornare al CIE perché gli manca il permesso di soggiorno. Però io devo dire una cosa, così siamo bravi tutti, pure io mi sposo e poi me ne torno direttamente.
Ma poi lui ritorna.
Altro che fuga in Messico. No, ma questo è un metodo da utilizzare al posto della fuga in Messico. Tu non ti fai il permesso di soggiorno, poi dici: ma sai, devo tornare per forza lì.
Scappare dal matrimonio,
esatto.
In realtà.
Poi dovranno consumarlo, quindi si dovranno organizzare. Non lo so, la luna di miele la fanno nel CIE lì, non lo so.
Per forza.
Sì. No, poi abbiamo iniziato questa fantastica intervista e Vanolli ci ha dato subito dei chiare. Ci ha detto: io sarei il capo del PD cittadino a Parma, però detto, diciamolo così per scherzare, non facciamo sul serio. Anche perché il vero capo è sempre solo lui, Renzi. Non scherziamo, su queste cose. Non siamo
mai. Abbassiamo la
testa. Poi uno rischia l'espulsione subito. No, poi ha detto una cosa interessante, ha detto: bisogna prendere misure preventive contro l'andrangheta. E io su questo sono d'accordo. E tipo non confonderla con l'anduia sarebbe un buon inizio, secondo me.
Possiamo mettere anche un muro come a Berlino.
Sì, così
i terroni non salgono.
Sì, facciamo un muro di soppressate tipo. E ci troviamo, no? No, poi c'è stato questo momento commovente che ovviamente io devo dissacrare, scusami. No, c'è stata Zombie che, oltre a ricordarci Dolores de Cranberries, scusate la pronuncia, potrebbero usarla anche come inno di Liberi Uguali, secondo me. Mi starebbe bene.
Posso chiedere D'Alema,
D'Alema, Bersani, no, parte Zombie e tu subito comunque riesci ad associare.
E vanno al seggio piano piano.
Sì. No, poi... Allora, Vanolli ha detto un'altra cosa interessante, che parliamo più di 'ndrangheta e meno di sacchetti. Io dico ha ragione anche qui, perché il business dei sacchetti sappiamo che lo gestisce la Camorra, quindi è un'altra cosa a parte.
È già a posto.
No, c'è stata un'inchiesta di Report tempo fa che dimostrava che sui sacchetti di plastica dei supermercati c'era dietro purtroppo l'infiltrazione camorristica. Quindi ti do questa bella notizia se non la sapevi. Poi rubrica gossip, che io ascolto sempre con piacere, infatti mi levo le cuffie direttamente, me l'ascolto
cattivo,
con così tanto
cattivo
piacere la rubrica gossip, io mi diverto con la rubrica gossip.
Guarda che tra un po' arriva Sanremo, quindi stai attento.
Ma là divento gossip anche io, non so perché, non me lo so spiegare. Però è interessante questa cosa che la Ferragna è un'applicazione con la quale associa il figlio a un ortaggio diverso.
Se io fossi il figlio,
però io
grande.
Ti dico, almeno sul cetriolo siamo sicuri che è quello di Fedez.
Due su lì siamo chiari, no? Ma chissà che frutto tirerà fuori adesso.
E lasciamo stare e non pensiamoci.
Sì, vi ho risparmiato anche quella sul piedino.
Poi, scusami, regia
del piedino.
No. Io ora devo chiedere alla regia di farmi un piacere. Mi puoi mettere la musichina di C'è posta per te, che era troppo bella. Io devo introdurre una cosa. No, mi serve assolutamente. C'è posta per te. È appena arrivata una lettera minatoria dell'Andrangheta, se lo vuoi sapere.
Per
no,
chi?
Vabbè, la
per
chiudo
chi?
Così perché sono pessimo. Sì,
ci
sì, perché sono una persona pessima.
Ma io sono curiosa, cosa c'è scritto?
No, non lo so cosa c'è scritto.
Ma tanto chi ci piange, ragazzi?
C'è scritto: noi sulla pasta stiamo bene comunque, no? Non lo so. Sempre per la cosa di prima, che ci confondiamo.
E Luca sta perdendo il filo,
Sì, sto perdendo il filo? No, io volevo chiuderla così, però non me la fate chiudere.
Chiudiamo te, chiudiamo.
Quindi,
il
Fabio,
microfono di Luca.
Te la passo a te la parola.
Dai. Io volevo passare alle ragazze, che volevo passare all'ospite.
Ma io direi semplicemente che è stata una puntata bella, lunga, piacevole. Siamo tornati in questo 2018 con il botto. E io direi anche che possiamo salutare i nostri favolosi ascoltatori che torneranno con noi fra due martedì, sempre qui su Radio Revolution.
Un saluto a tutti, ciao ragazzi.
Ciao.
A teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.